Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il clemente, il misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran sui diritti umani, strumento politico in mano di un gruppo di paesi guidati dagli Stati Uniti. Parjom, capo della IEA, si recherà in visita in Iran nei prossimi giorni. Iran World Service IRIB in prima linea nella lotta al terrorismo internazionale. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è martedì 28 febbraio 2023. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Arte Persiana. Grazie, a tra poco. La questione dei diritti umani è ormai trasformata e diventata uno strumento di pressione, un mezzo politico in mano di un gruppo di stati guidati dagli Stati Uniti. Nel suo discorso davanti ai membri del Consiglio Onusiano per diritti umani, Consiglio delle Nazioni Unite, a Ginevra, Amir Abdullahian, ministro degli esteri iraniano, ha affermato che i diritti umani sono un valore fondamentale per la Repubblica Islamica e che la morte della giovane iraniana Mahsa Amini è stata un caso davvero triste, il caso che ha dato via libera ad una serie di proteste pacifiche da parte dei giovani, di un gruppo di giovani, ma ad un certo punto elementi dei poteri stranieri hanno cercato di sabotare la protesta pacifica di un gruppo di giovani agitati, ma alla fine è il nuovo ennesimo complotto da parte dei paesi occidentali è stato fallito. Amir Abdullahian ha denunciato la violenza dei rivoltosi giudicata come un risultato dell'intervento malevolo di elementi terroristici che hanno operato a partire dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra. Il capo della diplomazia di Teheran ha fortemente criticato gli Stati Uniti, un gruppo di stati guidati dallo stesso regime americano, per aver manipolato il concetto dei diritti umani, in linea con i propri fini politici. Il massimo diplomatico iraniano ha fatto queste osservazioni in un discorso alla 52esima sessione ordinaria del Consiglio dei diritti umani nella città svizzera di Ginevra. I meccanismi dell'ONU per diritti umani potrebbero e dovrebbero contribuire alla promozione e alla protezione dei diritti umani stessi attraverso un dialogo costruttivo e trasparente, un'interazione costruttiva tra paesi e una cooperazione in base al rispetto reciproco, tutto per il rafforzamento delle capacità, ha aggiunto ancora Amir Abdullahian. Ad inaugurare l'evento a Ginevra è stato il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. Poi hanno cominciato a intervenire ministri degli esteri, 150 tra ministri degli esteri, capi di Stato, di governo, virtualmente o di persona durante i primi 4 giorni della sessione. Tra loro, oltre al ministro degli esteri iraniano, quelli di Stati Uniti, Cina, Ucraina, Francia, Germania. Mosca invierà invece giovedì il vice ministro degli esteri Sergei Rybakov a parlare di persona al Consiglio. Una lunga serie di risoluzioni sarà votata negli ultimi giorni della sessione, che dovrebbero concludersi il 4 aprile. Il direttore generale dell'Agenzia ONU per l'Energia Atomica, IEA, Rafael Grossi, visiterà Teheran nei prossimi giorni, secondo quanto dichiarato dal rappresentante ufficiale dell'Organizzazione per l'Energia Atomica iraniana, Behruz Chamolvandi. Negli ultimi giorni abbiamo avuto discussioni costruttive e promettenti con i rappresentanti dell'Agenzia. Su questa base, il capo dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica, Mohammad Eslami, ha invitato Grossi a venire in Iran in visita ufficiale, ha detto sempre Chamolvandi, citato dal IRIB. Il responsabile per nucleare iraniano ha anche indicato ulteriori informazioni sul programma della visita, saranno presto rese pubbliche dai media locali. La sezione World Service del IRIB è in prima linea nella lotta iraniana contro il terrorismo internazionale, ad affermarlo Peymon Jebeli, direttore della radio e televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, IRIB, ieri a margine del primo memoriale dei martiri dei media della resistenza, in risposta al giornalista dell'agenzia Iran Press, i giornalisti che si sono sacrificati la vita, divenuti i martiri dei media, World Service dell'Iran, erano presenti in tutte le scene di questa battaglia, aggiunto. Ci sono stati più di 10 martiri tra i reporter, giornalisti, cameraman del Iran Broadcasting Organization, che hanno agito come i Mujahedin e i combattenti della resistenza. Per il direttore del IRIB, in onore dei nostri giornalisti e i loro colleghi provenienti da Iraq, Siria, Afghanistan, Yemen, si svolgono delle commemorazioni come il programma che si è tenuto ieri lunedì a Teheran nel quadro del piano per commemorare i martiri della resistenza mediatica, con la presenza di altri funzionari nazionali e anche internazionali e le famiglie dei giornalisti caduti martire. La Lega Araba ha ritenuto l'amministrazione iraniana di estrema destra, guidata dal premier sionista Benjamin Netanyahu, pienamente responsabile dei crimini sistematici commessi dai coloni ebrei estremisti, dopo che si sono scatenati violentemente in Cisgiordania occupata. La dichiarazione arriva dopo che domenica pomeriggio, vicino a Nablus, gang di coloni sionisti hanno dato fuoco a case, auto e negozi palestinesi, proprio mentre ad Aqaba in Giordania israeliani e palestinesi discutevano con la mediazione americana di de-escalation. I coloni ebrei estremisti si lanciavano in una rappresaglia di massa contro alcuni villaggi palestinesi per vendicare due fratelli uccisi in un agguato nei pressi di Nablus. Durante il raid di eccezionale violenza sono state incendiate oltre 30 abitazioni, decine di automobili palestinesi ed è stato ucciso anche un 37enne di Zatara che cercava di portare soccorso ad alcuni feriti. E due attacchi a colpi d'arma da fuoco contro i coloni nei pressi della città di Gerico in Cisgiordania occupata. Secondo media locali, un ebreo è stato ucciso nel primo attacco avvenuto ieri lunedì, mentre la seconda sparatoria ha causato diversi feriti, alcuni dei quali versano in condizioni gravi. Per le stesse fonti, un tiratore non identificato avrebbe sparato contro le auto dei coloni all'incrocio di Beit Harava vicino a Gerico. L'agenzia palestinese Sheba ha detto che le due sparatorie sono state effettuate da un uomo armato palestinese. Proseguono le ricerche proprio da parte dei vigili del fuoco a Steccato di Cutro, in condizioni del mare proibitive, in azione squadre ordinarie, soccorritori, sommozzatori, esperti in topografia applicata al soccorso. Magari qualche sopravvissuto venga proprio salvato e trovato dopo il tragico ennesimo naufragio dei migranti vicino alle coste italiane, in Calabria addirittura. Sarà allestita oggi nel Palasport Crotone la camera ardente delle vittime. Le vittime accertate sono 63, ma ancora è incerto il numero di dispersi. Alcune centinaia di persone hanno partecipato ieri sera, sempre a Crotone, alla fiaccolata in memoria dei morti. La Banca Mondiale ha stimato 34 miliardi di dollari i danni causati dal devastante terremoto che ha colpito Turchia e Siria lo scorso 6 febbraio, e il debito pubblico tedesco è aumentato di 10 volte dall'inizio del 2021, da 4 miliardi di euro a 40 miliardi di euro, l'ha dichiarato il ministro delle finanze tedesco Christian Lindner. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Adesione Svezia alla NATO, Turchia, Çavuşoğlu, non siamo in grado di approvarla. Il ministro degli esteri turco Çavuşoğlu ha dichiarato che il suo paese non è ancora in grado di approvare l'adesione della Svezia alla NATO in questa fase, poiché Stoccolma non ha pienamente attuato i suoi accordi con Ankara. L'alto diplomatico turco ha riconosciuto che le autorità svedesi hanno attuato una serie di obblighi ai sensi del memorandum di Madrid, ma ha anche osservato che il Partito dei Lavoratori del Kurdistan è ancora operativo in Svezia. Ci sono alcuni obblighi che sono stati presi da Svezia e Finlandia in relazione alla loro intenzione di entrare nel Patto Atlantico. Non vediamo l'attuazione di tutti i passi da parte della Svezia, quindi in questa fase non possiamo approvare il suo ingresso nell'alleanza, ha detto ancora il capo della diplomazia turca in una conferenza stampa. Allo stesso tempo ha aggiunto: questa situazione più che un programma della NATO, ha detto Çavuşoğlu, aggiungendo che Ankara non ha altre pretese su Svezia e Finlandia nelle relazioni bilaterali. Questi due paesi hanno presentato domanda di adesione alla NATO nel maggio 2022, diversi mesi dopo che la Russia ha lanciato l'operazione militare speciale in Ucraina. Le loro offerte di adesione sono state inizialmente bloccate da Ankara, che ha accusato Stoccolma e Helsinki di sostenere terroristi, riferendosi ai sostenitori del Partito dei Lavoratori del Kurdistan.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana dai tempi delle Grandi Persie fino ad oggi. In questo programma parleremo dell'arte metalli e vetri. La fabbricazione di contenitori e recipienti isomorfi conobbe una grande diffusione nella Persia sassanide, soprattutto sotto Khosrow I e II, quando i commerci dell'Iran raggiunsero l'India, l'Asia Minore, la Russia sud-occidentale e l'Impero Romano. Sono rimasti molti bellissimi oggetti che risalgono a questo periodo, tra cui un cavallo d'argento e decorato in oro. Inginocchiato a terra e con la criniera annodata sulla testa. Sopra il garese dell'animale sono raffigurati due busti femminili a rilievo, con abiti e corona di stile sassanide, inscritte in una cornice dorata simile a una catena. Una di essa porge una corona, mentre l'altra la prende, e il morso dell'animale è simile agli esemplari sassanidi di bronzo o ferro trovati a Susa. Questi pezzi sono caratterizzati da un realismo sorprendente, lo stesso realismo che si trova in altre due coppe, rispettivamente a forma di testa di cavallo e di gazzella. La prima è d'oro, ai paramenti intarsiati è una scritta in pahlavi sassanide e si rivela il nome del suo proprietario. La testa della gazzella ha invece lunghe corna circolari ed è conservata nella collezione privata Gwennol. Le corna sono composte nel seguente modo, nell'ordine: un anello d'oro, uno d'argento, uno d'oro e quattro d'argento, un d'oro e sei d'argento, con la punta piegata ancora in oro. Le orecchie dell'animale sono allungate e a punta. Al Louvre si trova inoltre un bellissimo piatto d'oro decorato con cristalli colorati e incisioni, ritrovato a Susa, e un bel ciondolo con pietre preziose, rubini e zaffiri di forma quadrata o circolare, sul cui rovescio è inciso in pahlavi il nome di Ardeşir e che era probabilmente destinato ad essere appeso a una cintura. Un altro ciondolo d'oro a forma di cinghiale con l'immagine a rilievo di un leone che aggredisce una vacca nello stile dei bassorilievi di Persepoli. Sulla coscia dell'animale si aprono due ali, Il cinghiale è il simbolo di Dio della vittoria e si trova anche sui sigilli ufficiali reali. All'inizio del periodo islamico, molti piatti d'oro e d'argento venivano fusi per la produzione di monete, destino che ebbero anche molti oggetti di bronzo. Eppure, se dovessimo giudicare dal mezzo busto reale conservato al Louvre, dovremmo concludere che la produzione artistica in bronzo godeva in quel periodo di ottima salute. Si tratta del mezzo busto di un re o principe con una corona alata sormontata da una mezzaluna e una sfera, con una mezzaluna più piccola nella parte frontale e due file di perle collegate da una pietra più grande. Alcuni orientalisti ritengono, a torto, che si tratti di un'opera tarda, post-sassanide. Invece, essa è sassanide. Ritrae un giovane Firuz Shah, il cui volto è però è stato rimaneggiato, traendo in inganno gli studiosi. Esiste un mezzo busto simile, incluso in una collezione privata, che rappresenta Firuz Shah giovane ed è meglio conservato del precedente. Infine, un altro oggetto ascrivibile alla stessa categoria è la testa bronzea di una regina o principessa sassanide, che porta sulla testa una spilla e che è stata per un periodo in mano agli antiquari di Teheran.